Benvenuti a tutti, scusate la mia voce che è peggio del solito perché ho preso mal di gola. Cercheremo di capirsi magari a gesti, ma sono così felice di avere qui Edoardo Abinati e Sandro Veronesi che credo che la voce a poco migliorerà addirittura. E più cordiale bentornato quindi a Edoardo Abinati, che insegna presso il penitenziario di Venezia a Roma dal 1994. Ha pubblicato libri di narrativa e di poesia, tra cui Arabeschi, La vita morale, nel 1988, Il polacco lavatore di Verdi, nell'89, Orti di guerra, 97, Marco Selvaggio, 99, Sintassi italiana, Svenimento, col premio Svenimenti, col premio Viareggio e tutt'al più Muoio, scritto con Filippo Timi nel 2006. Guerra alla tristezza, vita e morte di un ingegnere, bellissimo, nel 2012, e il confine della realtà, nel 2014. Con noi abbiamo Sandro Veronesi, numerosi suoi romanzi, tra i quali ricordiamo La forza del passato, che fu vincitore del premio Campiello e del premio Viareggio ed è tradotto in 15 lingue. I Sfiorati, Venite e Venite, B52, Caos Calmo, vincitore del premio Strega, è divenuto per un film con Nanni Moretti e Isabella Ferrari, Brucia Troia e di recente pubblicazione Terre Rare. Oro Colato nasce da una serie di incontri che Edoardo Abinati ha tenuto alla Seconda Università di Roma tra novembre 2011 e febbraio 2012 e ha nel tono diretto e aperto del confronto con un uditorio vivo e attento. Riluce dalle righe la generosità di chi sta in guardia contro il luogo comune, teso come una corda a evitare la noia, con piena fiducia nell'intelligenza dell'uditorio. Come scrive l'autore nella prefazione, l'esito di qualsiasi voglia ben riuscita lezione è l'emozione particolare dell'apprendimento di un concetto nuovo. Oro Colato è pieno di emozioni di questo tipo, sorrette da una lingua estremamente sorvegliata, sempre lucida, mai meccanica, settoriale o furbetta. Oro Colato costruisce preziosi aneddoti e paradossi, mai gratuiti, tese a esporre un'idea, a chiarire un pensiero. Tolstoi, che era il suo campo, mentre era Tolstoi, lo aspetta per sempre. O il critico Steiner finalmente scopre quale sia la sua lingua madre. Gli esempi tratti dal film, poesie, romanzi, racconti, opere teatrali, poemi epici, sono calzanti e divertenti. L'autore spazia liberamente nei campi più disparati, senza perdere mai di vista l'obiettivo che si è dato, raccontare la scrittura, raccontare la lettura. C'è un fil rouge che lega gran parte della produzione letteraria di Edoardo Abinati. Da Maggio Selvaggio, La vita e morte di un ingegnere, passando per il 19, Svenimenti e Ritorno, ci ha abituati, e questo per me era stata una novità in Italia, a libri a metà tra narrativa e saggistica. Per dirla con le sue parole, una storia vera che non ha bisogno di fingere di essere vera, ma accetta di essere un libro, cioè qualcosa di scritto. Non fa eccezione a Oro Colato, che indaga con profondità, passione e ironia il mistero della scrittura. Come nascono le idee che stanno dietro una storia? Quale rapporto ha uno scrittore con il desiderio e il dovere? Esiste un lettore ideale, ma il senso e la godibilità del libro, che tratta in realtà gli argomenti più disparati, sta tutto nelle divagazioni e nei vagabondaggi, sotto forma di fantasie, ricordi, pensieri, fatti reali, letture, riflessioni filosofiche, di cui Abinati è maestro. Truman Capote, di Donne, Don Milani, le Moleschine, i Vichinghi, i Don Chisciotte, Bob Wilson, i Buddha, il fallimento del Concordo, tutto può essere materia di scrittura, basta solo saperlo raccontare. E io do subito la parola al bravissimo Santo Veronese, ringraziandolo ancora per essere qui.
Allora, innanzitutto grazie, grazie di essere stato invitato, perché qua io ci tengo un po' di acceso sopra.
Ah, ecco. Qua ci vengo volentieri di rado, purtroppo, però è uno dei posti miei preferiti, non solo per dove siamo, ma anche per la tradizione di questi cicli che mi vede invecchiare e rimanere sempre riguardato da queste cose, cioè tutti gli anni qui ci sono cose che mi riguardano, anche se non personalmente, ma riguardano quello che a cui ho consacrato la mia vita. Allora, Edoardo Abinati ha una caratteristica, secondo me, che va tenuta presente, anzi due, che vanno tenute presente prima di affrontare qualsiasi testo che scriva. La prima è che è un poeta. E troppe volte si scorda di considerare questo negli scrittori che magari fanno anche una produzione anche preponderante di prosa, ma sono poeti. E Pasolini, per dirne uno, è principalmente un poeta, e se lo si tira per la giacchetta un giorno sì e anche l'altro per delle questioni specifiche di tipo ideologico, politico, sociologico, antropologico, dimenticandoci che è un poeta, gli si fa il peggiore degli dispregi, perché di fatto è come se lo smembri, è come se lo... Il poeta vuol dire che c'è un'integrità, no? E c'è un impegno preso nei confronti della lingua che chi non è poeta non l'ha preso, e che quindi, diciamo, non permette mai di tenere la sticella bassa, non permette mai di fare cose con coefficienti di difficoltà basso. Non c'è nulla di male a fare cose con coefficienti di difficoltà basso, a volte si fanno dei capolavori proprio per quello, no? Ci sono dei piccoli capolavori che sono tali proprio perché non c'è un grado di difficoltà molto alto, ma nessuno di questi è stato scritto da un poeta. I poeti hanno questo atteggiamento nei confronti della lingua anche quando non scrivono versi. La seconda caratteristica, che invece è proprio peculiare, secondo me, di Edoardo, non solo di lui, però diciamo che riduce di molto lo spettro degli scrittori ai quali potrebbe essere associato, è che getta una rete sempre molto ampia. Per qualunque sia l'intento, il gesto e proprio, non lo so, la sua attitudine nei confronti della realtà, quale che sia la nicchia, anche ove si tratti di una nicchia che lui intende studiare, raccontare, il gesto è ampio. E gioco forza, questo gesto porta indietro un sacco di cose che non era previsto che venissero prese. Però una volta che sono state prese dalla rete, non è che le butta via. Le esamina, se le ritrova tra le mani, la sua scrittura gli fa ritrovare tra le mani dei reperti che probabilmente non erano previsti, non era previsto che dovessero spuntare a un certo punto di un lavoro che quando lo leggi sembra molto lucido, perché la scrittura è lucida e sorvegliata, eccetera, eccetera, ma che però, secondo me, e questo lo dico più che altro conoscendolo da 30 anni, che non perché lo si capisca o lo si rinca dalle sue pagine, invece nella sua parte, diciamo, più produttiva, la scrittura di Edoardo è sorprendente, per lui per primo. Proprio perché c'è questo gesto, anche, non so, involontariamente ampio, che automaticamente porta indietro nel raccolto una serie di reperti, dicevo, di oggetti che arricchiscono e impreziosiscono, ma rendono più complesso il ragionamento che inizialmente doveva riguardare, un esempio classico di quello che sto dicendo, gli avvenimenti. Cioè, è un libro dedicato a venir meno. E effettivamente si parla di quello per quasi tutto il libro, salvo il fatto che questa rete così ampia fa venire su tutto, oltre che gli svenimenti. E quindi quello che diceva Anna prima, cioè io, una cosa sorprendente nella letteratura di oggi, in questo genere a metà strada tra la narrativa tradizionale e la saggistica tradizionale, che peraltro negli anni poi è stato ripetuto da anche molti altri scrittori, è stato forse il primo che io sappia, ma è un genere che è diventato tale, addirittura gli hanno dato un nome che chiaramente non pronuncio perché è orrendo, ma che ha etichettato anche questo tentativo, lo ha in qualche modo incluso in una specie di bolla speculativa, perché naturalmente poi c'è anche quello, sta di fatto che riesce a essere un genere a sé la letteratura di Edoardo, perché A è un poeta e B getta sempre una rete così ampia che non manca di raccontare se stesso, raccontare la vita reale che uno si sforza tanto di raccontare come contesto o sottofondo di un romanzo, per esempio, pur senza dover intrecciare, inventare personaggi, mettere in piedi questa appunto roba falsa che deve sembrare vera e che poi alla fine è, nel migliore dei casi, lo diventa vera, lo diventa più vera del vero, che è lo sforzo, per esempio, che faccio io. Io faccio quello sforzo lì. Più tradizionalmente mi metto a raccontare valle e anch'io poi alla fine mi sorprendo quando mi rendo conto che nelle valle che ho raccontato c'è del vero. Però il processo è diverso, e questa è una cosa fondamentale che bisogna tenere a mente quando abbiamo a che fare con un libro di Edoardo, in particolare quando abbiamo a che fare con un libro nel quale Edoardo, anziché darci obliquamente la sua lezione, ce la dà direttamente, perché queste sono 8 lezioni che sono state frutto di molto lavoro, perché c'è il lavoro che era necessario, è stato necessario per preparare queste lezioni, ma prima ancora c'è il lavoro che è necessario per concepire di preparare quelle lezioni, e poi via via fino alla pubblicazione c'è stato il lavoro che non è solo lavoro editoriale, è anch'esso lavoro, diciamo, letterario e, se vogliamo, creativo, di trasposizione della fase orale nella pagina scritta, che non funziona mai, e quindi devi riscrivere tutto da capo. Riscrivendo tutto da capo hai l'occasione di correggere anche a volte la lezione che hai fatto così come l'hai fatta. Risultato, qui, con il coraggio che un autore come Edoardo alla sua età può ben permettersi, perché non è coraggio, è una presa d'atto, diciamo, francamente, essendo Edoardo Ordinati tutti i giorni da 57 anni, è una constatazione naturale, cioè ho qualcosa da dare, non solo da dire, ma qualcosa da dare. E non è tanto quelle volte lì, quando vado a fare queste conferenze o queste lezioni, che mi dico che ho qualcosa da dare, perché lì è una specie di strano orgasmo, come lo intende la mia zia, orgasmo inteso nel senso di, no, sono in orgasmo, no? È un significato adesso abbastanza decaduto, però io so bene cosa intende. E quando ti invitano a fare una lezione in un posto fichissimo, come per esempio a un certo punto nella premessa Edoardo dice di sospendere la lettura e andare a vedere in che diavolo di posto è stato invitato a Padova a tenere una lezione, e poi quando hai visto quel posto su Google, è facilissimo, a Pavia, no? A Padova, sì, continuare a leggere, considerando che quella stessa magari lezione lui l'aveva fatta anche alle Bibbia, nell'aula delle Bibbia, e che è prodigioso pensare che quello stesso contenuto possa essere, indipendentemente dal suo valore, possa essere dentro a un luogo del genere o dentro una galera. E sono entrato, diciamo, nel cuore del discorso che vorrei fare e che investe principalmente la premessa, perché queste otto lezioni sono anticipate da una premessa che, come tutte le premesse, è stata scritta dopo. Come tutte le premesse, uno si chiede sempre: ma sarà necessaria oppure no? E spesso, se uno intende sbrigarsela, dice vabbè, poi la premessa la scriverò, poi la premessa la scriverò, allora vuol dire che non è necessaria. Quando invece è necessaria, ma è veramente l'ultima cosa da fare, e gli si dedica, come lui ha fatto, perché basta leggerla per capire quanto sia all'altezza di tutte le lezioni, di tutti i singoli capitoli e paragrafi che compongono le otto lezioni, quando la premessa è scritta proprio con lo stesso atteggiamento con cui si è sorvegliato e vigilato la scrittura nelle pagine, diciamo, del libro vero e proprio, allora la premessa è necessaria, non tanto per quello di cui ti informa, ma perché è un tipo di rapporto che finirà presto, perché presto comincerà il libro, e nel libro c'è un signore che ti dà delle lezioni o ti riporta le lezioni che ha dato ad altre persone, mentre nella premessa ancora questo rapporto non c'è. Anzi, in questa premessa Edoardo fa una specie di lezione su che cosa sono le lezioni, che cos'è la lezione, che è un piccolo saggio bellissimo su una cosa banale, che noi consideriamo, come dire, l'acqua calda, l'elettricità, però sta sempre lì. Io non so quanti tra le persone che sono presenti in questa sala sa spiegarmi veramente come funziona l'elettricità. Cioè, sapreste reinventarla se nessuno l'avesse inventata? Allora, uno, cioè, magari qualcuno c'è, però io no, io so accendere l'interruttore e chiamare l'elettricità se non funziona. Questo è il mio rapporto con l'elettricità. Però se una persona mi spiega che cos'è, no? Io non è che dico non mi interessa, dico ma guarda un po' quante cose c'è da sapere di una cosa così banale come accendere la luce. E lo stesso si può dire di questo, cioè quante lezioni oggi sono state tenute nel mondo? Miliardi. Dalla lezione del capo talebano a quelli che fra 20 giorni non ci saranno più perché si saranno fatti saltare in aria, fino alla lezione sospesa a scuola di mio figlio oggi all'11 di mattina per via del terremoto in Francia, che nessuno aveva sentito. Bello questo. È arrivata la notizia via social network e il preside c'è stato il terremoto tutti fuori, 1200 persone fuori con un rischio altissimo di essere arrotati dalle macchine, stare in una strada che si chiama chilometro lanciato, fate voi, è molto meno pericoloso il terremoto che tenerli fuori. Io sono andato lì a prenderlo e c'era, vabbè, anche lì stavano avendo luogo delle lezioni nella normalità della vita. Sicuramente molto vicino a noi si sta tenendo una lezione. Che cosa sia questa lezione, però, Edoardo ce lo spiega in questa premessa molto bene, facendo riferimento poi al succo, perché tutti noi ricordiamo, e lui lo dice bene, la noia mortale delle lezioni noiose, o quelle subite, quelle che non volete ricevere, ma che ricevi, sia le lezioni ufficiali a scuola, sia le lezioni di vita che ti dà lo zio, che ti porta a pescare, tutta questa roba, come sei assoggettato alla volontà, alla intenzione maieutica di qualcun altro, sia le lezioni memorabili che invece ti sono arrivate sia perché le hai cercate, sia perché ti ci sei imbattuto e che hanno cambiato, direi per sempre, la vita, e che a tutti sono capitate. Insomma, in questo saggio che Edoardo mette a premessa delle sue lezioni, si vede un po' più chiaramente di che cosa parlerà il libro. E quindi è stato scritto sì per ultimo, ma va assolutamente letto per ultimo, perché è una luce che poi torna utile in tutte le parti del libro, anche perché Edoardo ci dà conto, una volta per tutte, dell'attitudine con cui lui dà queste lezioni, ha dato queste lezioni e continuerà a dare queste lezioni. Ci sono diverse attitudini, ci sono diversi modi di portare ciò che può servire agli altri, che agli altri manca e che è oggetto della lezione. La sua attitudine, dimostrata nel libro, ma premessa nella premessa, è un'attitudine illustrativa, ma non con intenzioni di persuasione, di fare proseliti. Anzi, nello stimolarci alla lettura, ci consiglia di andare dalla parte opposta rispetto a quella che lui ci indica in quel dato momento in cui ci sentiamo attratti verso quella prospettiva, perché le sue parole mettono nel mirino un dato obiettivo. Allora, il suo consiglio è: non solo ti dico che non mi interessa tanto convincerti, ma mi interessa dirtela questa cosa. E mi interessa che questa cosa semmai produca un'emozione, una sorpresa, ma non è un rapporto dialettico, non è che io voglio vincere una tua resistenza e portarti dalla mia parte, anzi, se ti senti portato dall'altra, lasci, perché pur sempre qualcosa che consegue alla lezione che ti ho dato, un po' come quando Enrico Ghezzi mi disse, sostenendolo, diciamo, non era anche un po' troppo, diciamo, che se uno si addormenta al cinema mentre vede un film, quello che sogna va ascritto al film, cioè al merito del film, roba che va, e che quindi non è che basti dire c'è mai uno si è addormentato, è noioso, cosa hai sognato? È lì che si vede la qualità del film. E qui lo stesso, insomma, se uno poi, rifiutando la prospettiva che Edoardo propone, se ne va dalla parte opposta e lì trova soddisfazione, bisogna pur sempre ringraziare quella prospettiva rifiutata. Devo dire la verità, che Edoardo è una persona leale, lo dice perché è così, io lo conosco ed è una persona che anche quando ti fa le pulci a un testo perché te l'hai chiesto, te le fa, ma non è che ti vuol convincere, te le fa, poi sta a te, non è, la sua attitudine non è quella di convincerti, è quella di illustrarti quello che può. Quindi è detto quello che lui premette, però è molto difficile andare nella direzione opposta molte volte, perché quello che lui scrive molte volte, anche se non c'è nessun intento specificamente persuasivo, risulta persuasivo, e te ti ci trovi bene in quella direzione, non c'è nessuna ragione di andarci contro. Quindi è vero che non c'è nessun bisogno di andare dietro a Albinati che ci dà le lezioni, però lo sforzo che bisogna andare, che bisogna fare per andarci contro, forse non vale la pena, perché dove ci porta il più delle volte è un concetto o uno stimolo che ci mancava, che andavamo cercando in qualche modo. E per questo devo dire che, insomma, questo è un libro veramente un libro da leggere, cioè non è un libro da tenere lì o da leggere un po', questo è un libro da leggere dall'inizio alla fine, perché non è per caso così, anche se sono 8 cicli di lezioni che sono state fatte in tempi diversi e in luoghi così diversi come Pavia e Reviglia, però è un libro adesso. E come tale è stato concepito e come tale va letto, secondo me, sempre nel solco di quella tradizione, di quel genere Albinati, perché quell'altro non lo nomino nemmeno, quello che è stato dettato per questo genere di scrittura, peraltro con autori di disparato e direi anche disperato valore, cioè alcuni che valgono quello che ha fatto Edoardo, altri che non lo valgono proprio e che probabilmente scelgono quel genere autofiction, lo dico, perché se no non c'è, scelgono quel genere lì perché non riescono a stare né nell'uno né nell'altro, no? Non riescono ad avere, diciamo, allora si mettono in ballo personalmente raccontando cose viste, cose vissute e poi sperimentando la letteratura attorno a queste cose, che non è soltanto parole, ma evidentemente anche proiezioni, intuizioni, invenzioni, però partendo da un blocco che è quello che ti è successo, che hai visto, che hai vissuto e che è, diciamo, il blocco sul quale Edoardo sta lavorando da più di 20 anni. Per concludere, però, vorrei dare una, ora uso una parola che viene usata adesso a lei, tutti i giorni, prima non lo diceva nessuno, adesso tutti parlano della dimostrazione plastica, no? Adesso tutti dicono che sono tutte dimostrazioni plastiche, e in realtà per me questa è veramente plastica, di che cosa ho inteso io intendere Albinati per l'emozione e la sorpresa che lui si augura al massimo di poter generare con le sue lezioni nell'uditore, nell'interlocutore. Perché secondo me si chiude proprio un circuito e secondo me questa chiusura del mio intervento vorrei che fosse anche in qualche modo una domanda a Edoardo, se è come dico io, nel suo caso e in particolare nel suo insegnare, lui fa l'insegnante, lo fa di mestiere, e per questo mi giovo di una casuale, adesso però intensa, frequentazione del Vangelo di Marco che sto studiando e su cui sto lavorando. Ora, il Vangelo di Marco ha un protagonista, il Vangelo, ma in particolare il Vangelo di Marco ha un protagonista che è un maestro in tutte le salse, diciamo, ma prima di tutto è un maestro che insegna al Tempio, Cristo insegna al Tempio, è un rabbino. E Marco non ci spiega mai cosa insegni, perché lui si sta rivolgendo ai Romani, ai Romani non c'è niente, ai Romani interessa il personaggio. E quindi sulle dispute, sui suoi insegnamenti è molto molto laconico, diversamente dagli altri evangelisti, però sulla figura del maestro insiste molto Marco, perché ha i suoi discepoli e poi ha tutta questa massa di gente che accorre un po' ad ascoltarlo, un po' a farsi curare, farsi esorcizzare, farsi guarire, eccetera, per i quali, per tutti loro, è un maestro. C'è un episodio di questa sequela di insegnamenti, esorcismi, miracoli che è il Vangelo, a volte mescolati insieme, che mi ha colpito molto, non perché non lo conoscessi, lo conoscevo come tutti, perché è uno dei più, diciamo, noti, ma per come è scritto, per come è raccontato e composto, perché lì si annida una finezza forse che vorrei poi rovesciare come sottoforma di domanda a Edoardo proprio sull'insegnamento, ed è il fallimento a Nazareth. Cioè, a un certo punto Cristo, abbastanza fretta nel Vangelo di Marco, piglia questi qua presi a caso, gli apostoli, e parte e va in Galilea a predicare e a guarire e a scacciare spiriti e lui a insegnare a loro, perché è a loro che lui sta insegnando. Ora sono inutili, sono duri di intelletto, dice più volte l'Evangelista, ma dopo dovranno fare loro questo, quindi lui sta insegnando a loro. E poi però va nei luoghi deputati a insegnare la dottrina. E dovunque vada è sempre un successo, tale che devono scappare, dormono in barca questi, perché non vengono lasciati minimamente in pace dalle torme di gente tipiche di Marco, che sta parlando ai Romani, quindi esagera sempre come quantità. Tranne che a Nazareth. A Nazareth qualcosa l'ha storto. Io adesso vi leggo la pericope, perché poi è per come è composta che io ci ho riflettuto e ci ho trovato una cosa molto preziosa secondo me. Siamo a Marco 6:1-6a. Ed egli se ne andò di lì e viene nella sua patria, e ai suoi discepoli, e i suoi discepoli lo seguono. E quando fu sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E i molti che lo ascoltavano rimanevano stupiti e dicevano: «Dove ha costui tali cose? E che sapienza è quella che gli è data? E che prodigi sono quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui l'artigiano, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giuda, di Giosef e di Simone? E le sue sorelle non sono qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. E Gesù diceva loro: «Il profeta non è disprezzato che nella sua patria e presso i suoi parenti e nella sua casa. E non poté operare nessun miracolo colà. Solamente impose le mani ad alcuni ammalati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità». Ora, cos'è che c'è di notevole qua? È l'ordine in cui sono raccontate queste cose, che mi fa pensare all'insegnamento. Gesù è un insegnante doppio, perché insegna in sinagoga, ma nel frattempo insegna anche ai discepoli. Va in sinagoga, fa questa routine ormai di andare in tempio e il sabato mettersi a insegnare. E questi a Nazareth dicono: «Ma dai, è il figlio di Giuseppe, ma quanto male, ma perché?» Non ci credono e lo cacciano. No, dicono: «Via, via, ma che ci prendi in giro?» Si scandalizzavano per questo, che questo qui, questo deficiente dentro al tempio, ma vai, ti si conosce a te, via ragazzo. Immediatamente dopo Gesù si volta ai suoi discepoli e subito ne trae un insegnamento da dare, no? Un insegnamento evidentemente lui non conosceva, se no ci sarebbe andato a Nazareth. Gli dice quello che poi nella trasposizione latina è un proverbio, addirittura Nemo, profeta e pagina. Il profeta non è disprezzato che nella sua patria presso i suoi parenti. Quindi andate dunque, ma non andate tu, Simone, detto Pietro, non andare a Cafarnao, tu da dove venite, non ci dovete tornare. E questo continua a essere un insegnamento, giusto? E si fa tutto bene. Nonostante che non gli credessero, miracoli non ha potuto fare, ma guarire ha guarito, perché comunque quella roba, quando vede Gesù, quando vede gente che crede in lui, non resiste, guarisce. Ma nonostante gli guarisca la gente, perché continuano a non credere in lui. E la fine della pericope è che si meravigliava della loro incredulità. È l'unica volta in tutto il Vangelo che Gesù si meraviglia, sono sempre gli altri a meravigliarsi. Allora io ho come l'impressione che lui qui abbia imparato, dopo averlo insegnato, ha imparato quello che ha insegnato. Cioè, ti rifiuta, tu scopri sul campo che non bisogna andare a predicare a casa tua, lo scopri, c'hai degli allievi, lo insegni subito e poi lo impari. E la meraviglia arriva dopo che lui ha già insegnato, cioè lui ha già detto Nemo profeta in patria. Si meraviglia dopo di una cosa che però è successa prima e che ha generato il suo insegnamento. Allora, secondo me, questo, che non è così per caso, posso dirlo perché questo testo lo sto studiando da parecchio tempo, ma buttate lì Marco, dice: «Cazzo, la meraviglia devo mettere la prima, non ce l'ho, poi la lascio in fondo». No, se l'ha messa a fondo vuol dire che è in fondo delle strade. Questo cambia, cioè questo ordine cambia molto quello che noi considereremmo l'iter normale, no? Io vado, scopro, imparo, insegno. No, vado, scopro, insegno e alla fine imparo. Il che mi fa pensare che probabilmente uno, forse il lettore più, che potrebbe sorprendersi più di tutto, leggere questo libro sia Edoardo Albinati stesso, perché il processo di insegnamento poi alla fine genera anche in lui quella meraviglia che vorrebbe sperare di poter generare negli altri. Perché c'è poco da fare, una cosa imparata, appunto, lo dice, una cosa imparata per il fatto stesso che viene imparata è emozionante. È molto più emozionante che una cosa insegnata. Ma se la cosa è insegnata perché è stata imparata, è un conto. Se una cosa è insegnata perché mentre la insegni la impari, allora quell'insegnamento è anche apprendimento ed è condito, diciamo così, da quella stessa meraviglia e la trasporta, dunque, quella stessa meraviglia, la conduce fino al destinatario che vorrebbe l'autore generare. Io non so se sia veramente così, ma di fatto che questo pezzo mi ha fatto riflettere molto e che mi casca, come si dice, a fagiolo per presentare questo libro, perché ho l'impressione che adesso glielo chiediamo, visto che ho terminato il mio intervento, che anche qua ci sia stato un po' un sovvertimento dell'ordine, diciamo, naturale per cui si pensa che funzioni il processo, e che ci sia abbastanza sorprendentemente alla fine un ricciolo di meraviglia dell'autore stesso nei confronti delle lezioni che ha dato. Grazie.
Buonasera e grazie di essere qui, grazie di questo invito, che anche per me, come diceva Sandro Veronesi prima, è un'occasione piacevole, come non spesso per me sono le cosiddette presentazioni di libri che io normalmente, detto, sembra un po' paradossale dirlo mentre ne sto facendo una, non amo molto, perché al contrario, non so, di una mostra di quadri che uno va a vedere, ci va a vedere i quadri, quindi ha la cosa davanti a sé. Invece qui si sta parlando di qualcosa che chi ha già letto forse non ha bisogno di sentirne parlare ulteriormente. Chi non l'ha letto riceve una specie di teaser o anticipazione o discorso preparatorio o discorso laudativo, ma insomma manca l'oggetto, cioè il libro, c'è l'autore, ci sono quelli che l'hanno letto, alcuni sì, alcuni no, però manca in questo caso queste 8 lezioni. Sono molto colpito da quello che ha detto Veronesi, perché sì, in effetti questa citazione evangelica sembrerebbe confermare questa cosa che anch'io sento, e in un certo senso anche nel corso di queste lezioni ho incontrato, cioè che il primo che si imbatte con una certa meraviglia nelle idee che sta esponendo è quello che le espone. Io sono quello che Veronesi ha definito un gesto ampio di lancio del proprio interesse nei confronti della realtà, del mondo, delle cose, dei sentimenti o dei libri o di tutto quello che c'è, si deve al fatto che io sono essenzialmente uno spirito reattivo. Cioè io, infatti, sono contento che ti abbia parlato lui, perché adesso ho delle cose da dire, perché le posso dire, perché gli sto rispondendo, perché mi ha stimolato. Io se non avessi, cioè se io stessi nella, credo tutti noi, in quella famosa camera che c'era in quel film che si chiamava Stati di allucinazione, cioè la camera di deprivazione sensoriale dove si galleggia in un liquido, si sta nel buio e non si riceve nessuna, io penso che da dentro non mi verrebbe fuori nulla, io tutto quello che mi viene è sempre perché c'ho qualcosa, qualcuno, o un amico, o un nemico, o la televisione, o dei libri, o gli occhi che mi forniscono occasioni per formulare cose che chiamiamo idee, ma che io non so di sapere. E devo dire la verità, anche se può essere, non so, Gesù forse, spero che se le ricordasse le sue idee dopo averle espresse, dopo averle imparate, io poi me le dimentico, nel senso che io, per esempio, siccome non ho copie del libro adesso da me, ho lavorato molto al libro, ma poi appena è uscito il libro mi sono uscito fuori come da, veramente come dalla doccia, insomma, anzi doccia, perché mi è proverato di pronunciare in modo aperto questa doccia. Uno si asciuga con un brivido e basta, per me è finito. Allora stamattina ho riletto qualche pagina perché non avevo idea, non so, adesso, non è per un pezzo, insomma, di cosa ci fosse dentro. Eppure ci ho lavorato, qui devo dire, non so per quanto interessi voi, tra l'altro mi interesserebbe poi da un certo momento in poi avviare anche un dialogo, se possibile, con dei lettori, con della gente incuriosita dalla letteratura, se si trova in questo momento, in questo posto. Io in realtà, venendo alla preparazione di queste lezioni hanno avuto una preparazione nel farle pari a zero, nel senso che io andavo ogni volta con qualche appunto all'università, parlavo a questi che erano in realtà dei miei pares, cioè dei dottorandi in letteratura. Io ero di gran lunga il più anziano di loro ed ero stato fatto, battezzato, dottorando ad honorem, una stranissima figura che esiste, credo, solo all'Università di Tor Vergata a Roma, perché mentre nelle università straniere, quando hai raggiunto qualche piccolo alloro, o ancora quando non lo hai raggiunto ma si pensa che li raggiungerai e allora l'università ti aiuta a questo, invitano gli scrittori, magari per un anno, sei mesi, a fare niente, cioè a fare i cosiddetti visiting writer, cioè uno che sta lì in panciolle, finalmente non deve guadagnarsi da vivere e gli danno una certa libertà per poter scrivere, leggere, studiare. Allora, siccome questa cosa in Italia non si può fare, l'hanno fatta sotto forma di dottorato, ti diamo un dottorato di ricerca. Io dico, ma io non cerco niente, cioè, non sono un accademico, non faccio ricerca nel senso, non è che mi metto a studiare, insomma, teatro barocco, tedesco, oppure, non so, qualsiasi argomento, oppure una commedia minore di Goldoni, che faccio? Allora, e allora questo può essere forse interessante rispetto al discorso che facevi tu, ho detto io se vuoi posso insegnare, cioè la cosa, io non posso studiare, ma se vuoi posso fare qualche lezione, che è un po' strano perché io dottorando come gli altri dottorandi, invece che approfondire delle cose, le diciamo replicavo, le davo per stimolare interessi. Tra l'altro era abbastanza interessante questo fatto perché quelli che frequentavano questo corso erano dei bravi studiosi, però erano proprio loro, erano veramente dei studiosi di letteratura, cioè abituati a spaccare il capello in quattro su un determinato settore, periodo, autore, stile, movimento, ecco, l'autofiction, gente che non so, sapeva cos'era l'autofiction, non so, perché l'ha studiata, io che la pratico evidentemente invece non l'ho mai pensata, non l'ho mai teorizzata. Allora, che cosa ho proposto loro? Ho detto, senti, potremmo fare una cosa che sicuramente qua all'università di solito non fate, non l'orribile creative writing. Dico orribile perché farlo a degli studiosi di letteratura è un po' buffo, no? Se lo fai a degli aspiranti scrittori forse può avere senso. Facciamo però un lavoro di inchiesta di cui io sarò lo stimolatore, niente più che questo, sulla ricerca dei materiali della scrittura. Cioè noi abbiamo dei libri, noi siamo abituati a trattare, noi come lettori, siamo abituati a trattare un prodotto finito, il libro che abbiamo in mano, il volume, l'opera nella sua versione definitiva, oppure come studiosi, accademici, eccetera, siamo abituati a fare quel lavoro pedantissimo delle cosiddette varianti, cioè vediamo quel libro prima tutte le varianti che ci ha avuto, i vari Fermo e Lucia, eccetera, cioè, che è un lavoro molto, molto, come dire, nobile, però anche estremamente pedante e noioso. Proviamo invece a immaginare in modo più ampio e forse più ipotetico come si è arrivati dalla mente di chi ha scritto il libro alla quella versione finale, cioè però andando a ritroso, questo è l'argomento di queste otto lezioni, cioè vedere i materiali della scrittura da quando essi vengono concepiti, accumulati, modificati, scartati, distrutti, riformulati, fino alle versioni, diciamo, proprio più di carattere più pratico, che ho visto che interessa spesso il lettore e anche però chi studia la letteratura, cioè l'ultimissima fase, quella in cui il libro viene consegnato all'editore e però non è ancora il libro che verrà stampato, cioè quei 2, 3, 4 passaggi delle bozze, della scelta del titolo e di tutti quegli apparati, diciamo così, che sembrano secondari, la copertina, il risvolto di copertina, ma a mio avviso, lo dico, questa ad esempio è stata una scoperta, perché io tendevo sempre a vedere questo aspetto finale come un aspetto doveroso, che va fatto con puntigliosità, però insomma accessorio, il cosiddetto paratesto, no? Cioè, invece poi, trattandolo in maniera un po' più sistematica, mi sono accorto di quanto talvolta sia importante per il libro stesso, cioè come è importante per un bambino avere un certo nome, e quel nome sì, potrà essere arbitrario, potrà essere una tradizione familiare oppure una pensata stravagante dei loro genitori che lo vogliono chiamare, non lo so, non voglio fare dei nomi strani perché poi magari qualcuno di voi ce l'ha, la forza, ecco l'uscito, lo diciamo, e beh, allora da quel momento quel nome getterà un infatti c'è, per esempio, in questa sarabanda di argomenti trattati in questa lezione, anche proprio questa della scelta dei titoli. Fra l'altro ho voluto utilizzare proprio il mio amico, qui presentatore, Sandro Granesi, in una ipotesi di cambiamento di titolo di un libro che lui stava per pubblicare e che io gli suggerì, appunto, giustamente come dice lui, gli paventai una possibilità diversa di chiamarlo in un altro modo e poi non l'accettò e il libro venne pubblicato col suo titolo, diciamo così, originario, che poi alla fine io ho pensato che fosse più giusto di quello che gli avevo suggerito io. Però in quella, diciamo, dialettica o dinamica per cui si decide di cambiare o si decide di restare della stessa idea di prima, è avvenuto qualcosa, c'è stato un avanzamento di consapevolezza nei confronti di quello che si è fatto. Scegliere il titolo di un libro è un momento fondamentale, se non lo si è fatto fin dall'inizio, e allora vuol dire che quel titolo ti guiderà durante la scrittura, o se lo si fa alla fine, quando arriva magari miracolosamente. Citavo per esempio due invece esempi tratti dalla mia non carriera letteraria, e cioè quello scritto insieme a Filippo Timi, che aveva all'inizio un titolo che mi piaceva follemente, che era Non esistono piramidi per una donna come mia madre, che è un titolo che io trovo, e alla fine, poco prima, pochissimo prima di stamparlo, mi sembrò improvvisamente una parodia almodovariana e incomprensibile, e alla fine si usò quel titolo, tutt'al più muoio, inventato da Filippo Timi in pochi istanti, in nessun istante, così all'impronta. E poi quell'altro libro, il mio ultimo libro prima di questo, Vita e morte di un ingegnere, che è un libro che, siccome io l'ho scritto l'ho scritto nel 90, però non l'avevo mai pubblicato, non aveva mai avuto un titolo, si chiamava Memoria, perché era un libro che parlava di mio padre. Allora, anzi, non è che avesse un titolo, aveva il titolo del file del computer, si chiamava Memoria, per ricordarvi. Tra l'altro, quando lo sono andato a ripescare dopo tanti anni, mi sono accorto che il titolo era verso di me, cioè come dire, ricordati che c'è quella cosa, che è scritto quella cosa, non tanto la memoria di mio padre, ma...
Scrivere per non dimenticare.
Esatto, scrivere per non dimenticare, in questo caso. E quando si trattò di pubblicarlo venne fuori questo titolo, Vita e morte di un ingegnere, e il modo in cui questo titolo mi apparve calzante, mi apparve perfetto nella sua durezza, nell'essere scabro, nell'essere molto riduttivo, laconico, mi sembrava riflettere perfettamente il carattere del personaggio principale, cioè questo ingegnere, mio padre. Quindi, come dire, come un titolo che avesse fatto lui, che avesse fabbricato lui. Quindi ho fatto queste otto... dicevo prima, il lavoro di preparazione pari a zero, perché io ho provato, e da qui però era un po' la sfida, diciamo, l'esperimento, non la sfida, una prova un po' eccessiva, di fare delle lezioni su qualcosa che io già sapevo, anzi su quello che mi ricordavo, sugli autori che mi venivano in mente, senza preparare nulla e talvolta citando sempre e soltanto a memoria. Infatti anche poi nella revisione del libro non ho voluto verificare, infatti probabilmente ci sono anche delle grandissime errori o delle cose, perché mi piaceva verificare le fonti, andare a vedere i libri, tirarli giù, eccetera, cosa che proprio per me sarebbe un delirio, perché la mia biblioteca è una specie di caos. E fra l'altro almeno la metà dei libri che ricordavo non esistono più perché sono andati distrutti in un incendio. Provare a fare una improvvisazione jazzistica, diciamo così, dico jazzistica nel senso che il tema c'è, una linea c'è, una serie di accordi ci sono, ma basandosi esclusivamente sul il piacere, il desiderio, appunto di quello che poi Veronesi ricordava, del trovare qualcosa di cui stupirsi, da cui provare piacere, ma trovarlo tra le cose che già erano dentro la mia storia o la mia esperienza di lettore, soprattutto di lettore. Allora ho detto, questo poi sarà molto facile, una volta che ho ottenuto queste lezioni, sarà molto facile poi farle diventare una cosa scritta, perché questa è un po' una pia illusione, perché poi il grande lavoro che c'è stato, quindi, è stato dopo, cioè la trascrizione, io intelligentemente il professore che mi ospitava mi disse falle registrare queste lezioni, io purtroppo non ci avevo mai pensato, no? Che queste improvvisazioni, come sino quelle jazzistiche, sono destinate a perdersi, sono destinate a essere così delle performance uniche che non hanno un testo base. No, falle registrare, poi ti fai aiutare a sbobinarle, le trascrivi. Allora, sono stato aiutato da una di queste dottorande, la quale però, giustamente, non avendole dato delle istruzioni precise, ha preso e ha fatto quel lavoro assolutamente, come si dice, professionale, che si fa quando c'è un intervento orale in cui si parla a braccio e poi la persona che si occupa poi di pubblicare gli atti, questa cosa qui, di solito dei discorsi, sintetizza, cioè cosa, diciamo così, che cosa ha detto veramente Albinati, che è interessante o importante in questa lezione, per cui ha fatto questo lavoro qua. Io ho letto sulla prima delle lezioni, questa sua trascrizione, ed erano veramente delle idiozie. Cioè, adesso fate scherzo, quando l'ho letto ho detto, ma io ho detto questo. Ma è possibile che le mie idee siano così miserabili, oppure così vaghe, oppure così banali? Cioè, dove mi succedeva quello che una volta lessi proprio di Pasolini, in maniera molto negativa, ma mi colpiva, diceva, un critico di Pasolini diceva, le cose giuste che dice sono banali, le cose invece sbagliate sono originali, cioè quindi o è originale ma erra, oppure è nel giusto però, però è scontato. E io leggendo le mie idee mi accorgevo di questo. E poi allora ho pensato, ma è possibile che io in fondo sono una persona intelligente, sono, non posso pensare queste cose, fammi sentire a me la sbobinatura. La sbobinatura, in effetti, aveva ragione lei, io dicevo quelle cose, ma non le dicevo in quel modo, cioè non le dicevo come delle idee. Allora, come idee erano scadenti, come un uomo che racconta e parla, e invece erano interessanti, mi sono sentendo e dicevo, però questo signore che parla ha parlato in un modo tale da essere interessante il discorso che faceva, ma era interessante la voce, non l'estratto. Anche per questo io, malgrado abbia anche scritto, soprattutto da ragazzo, dei saggi, degli articoli un po' più teorici, eccetera, io poi non ho mai pubblicato le mie teorie della letteratura, perché mi sono accorto di non averle, o meglio, di avere tutta una serie di racconti sulla letteratura, racconti di esperienza di lettura. Io quasi sempre qui, quando parlo dei libri di cui parlo di quando li ho letti e come e in quale occasione, quindi è ovvio che aver letto Guerra e Pace, non è che tutte le volte uno può leggere Guerra e Pace come è successo a me in un mercantile che attraversava l'Oceano Atlantico, cioè non è che tutte le letture debbano essere memorabili e avventurose come fu quella, però è vero che nel raccontare quello che io penso di Guerra e Pace, più che un'idea astratta di un giudizio che tra l'altro accumulerebbe il mio a quelli già dati da mille altre persone più preparate e più, come dire, che conoscono meglio la materia di cui parlano di me, mi interessava raccontare il processo per cui si era arrivata a quelle emozioni di lettura, a quell'interpretazione. Io qua e là mi sono permesso un po', diciamo, durante queste lezioni, poi di metterci tutte quelle mie idee paradossali, quelle mie convinzioni per cui, non so, su Giulietta e Romeo, so, io da anni penso a Giulietta, o la mia interpretazione di Giulietta e Romeo piuttosto che dell'Otello di Shakespeare, che sono piuttosto paradossali rispetto alla cosa. Allora ho detto, le infilo dentro, perché mentre sto parlando di come un autore, in questo caso Shakespeare, usa degli stereotipi, parlavo del Mercante di Venezia per esempio, o dello stesso stereotipo dell'amore romantico, o quello della gelosia che c'è nel Giulietta e Romeo, quale scarto, quale incredibile novità aggiunge in proprio a quello che altrimenti sarebbe un bieco luogo comune, cioè che cosa c'è di diverso in Shylock che lo rende non soltanto uno stereotipo, qual è l'ebreo avido, ma al tempo stesso anche il suo opposto, cioè com'è possibile che il grande autore riesca a approfittare da una parte dello stereotipo dell'amore romantico, perché non c'è niente di più scontato dell'amore romantico, ma al tempo stesso mostrarne l'esatto rovescio. L'esempio più clamoroso che io cito, ho già citato in un altro libro, in Svenimenti, è la Marchesa Fonò di Kleist, dove al tempo che è il massimo della storia romantica, i limiti dell'incredibile, al tempo stesso lo smascheramento totale dell'amore romantico, quasi la sua parodia. Ecco, come se ci fosse al tempo stesso in questi grandi autori la tragedia e la parodia contemporaneamente. La forma della lezione è esattamente ciò che permette questo. Cioè, il grande piacere che deriva proprio per la cosa che probabilmente Veronesi sottolinea, cioè l'idea che poi mentre tu la dici la stai, o mentre o subito dopo che l'hai detta la scopri, la impari, e questo è assolutamente qualcosa che si condivide con l'uditorio. Cioè è in effetti, c'è un po' la retorica del, per esempio per me, per il fatto di insegnare Bibbia molte volte mi dicono quelli a cui dico che insegnare Bibbia, ah, così imparerai tante cose. Io mi sono anche un po' stufato di questa idea, così che uno va lì come una scuola, la famosa scuola di vita, il vero dolore, tutta questa cosa che è insomma un insopportabile luogo comune. Per cui non questo, ma l'idea che in effetti quando si sta, questa era la singolarità che io cercavo di afferrare in quell'introduzione di cui parla Veronesi, in una lezione si sta in uno strano rapporto, che è un rapporto di distanza dovuta al fatto che uno è il rabbi e gli altri sono i discepoli, ma al tempo stesso di comunanza, un tipo di comunanza che non ha pari, che non è uguale, non succede mai in altre situazioni della vita di essere quello che sta dicendo ad altri delle cose che gli altri non sanno ma anche parzialmente sanno, e nel mio caso con i dottorandi talvolta sapevano più di me, meglio di me, quindi mi trovavo anche in questa, secondo me, molto eccitante situazione di parlare a persone che sulle singole cose che dicevo ognuno di loro ne sapeva più di me. La conferenza che diedi a Pavia, in questa meravigliosa aula, che nella mia introduzione portavo ad esempio di come sia paradossale che la stessa identica cosa possa avvenire appunto dentro la cella della Bibbia e dentro la magnifica aula, lignea, istoriata, dove hanno insegnato i grandi maestri della chirurgia. Io facevo delle lezioni sul dolore, ho fatto una lezione, sul dolore, la rappresentazione del dolore,
plastica
ovviamente, e a dei medici chirurghi e degli anestesisti, cioè gente che appunto sul dolore ha voglia, cioè, e loro erano affascinati dall'idea di avere un dilettante, diciamo così, che provava attraverso, ma loro trattando il dolore invece sempre in modo, come dire, chimico oppure anche psicologico, ma comunque insomma settoriale, non avevano, come dire, l'abitudine, non sentivano il piacere del muscolo, diciamo, che si estende, che si apre e poi si richiude intorno a un argomento. Cioè l'idea, questo a me personalmente è la cosa che mi piace di più nell'arte, cioè l'idea di sentirmi un po' sfondare, aprire, sentire queste membra e questa mente e tutte le altre parti del mio corpo che si espandono e poi si contraggono e poi si espandono. È un piacere proprio fisico, no? di spingere la propria mente, il proprio corpo, i propri sensi ai confini di cose. Sono stato oggi pomeriggio alla Galleria Palatina, che ho visto l'ultima volta che stavo all'università, e di fronte in effetti a certe opere senti questa forzatura del tuo essere, no? Allora, questa è sicuramente una cosa che provi soltanto nel momento in cui la fai. Quindi questa cosa dell'insegnare e imparare, beh, non è perché poi i tuoi studenti ti fanno le domande, cioè non è per questa dialettica, è proprio perché è una cosa che si fa in realtà insieme. Cioè, piuttosto che, questo l'ho più volte proposto per far capire, anche come per cercare di capire, poi per far capire ad altri come si riusciva a insegnare in galera, ti dicevo, sai, mentre c'è un grande mito molto cattolico, molto cristiano, dell'incontro con l'altro, no? Cioè, c'ho l'altro che è diverso da te e vado verso di te, tu vieni verso di me, ci guardiamo, ci riconosciamo entrambi uomini, tutta questa idea che secondo me non funziona, è molto più bello e funziona molto, non è molto bello, ma comunque funziona molto meglio quando sia io che l'altro siamo girati tutti e due o tre o uno e trenta, insomma dipende dal numero in cui siamo, in un'altra direzione, stiamo guardando un'altra cosa, appunto stiamo guardando un quadro insieme, oppure stiamo parlando di una poesia, cioè non sono io che ti porto verso di me o io che cristianamente vengo verso di te, non ci dobbiamo incontrare tu ed io, incontriamoci in quel luogo terzo, no? In quel luogo che è l'argomento, dove in un certo senso anche le nostre individualità potranno essere preservate da quello che potrebbe essere tra di noi non soltanto un incontro ma anche uno scontro. Allora giriamoci insieme in direzione di un elemento terzo che entrambi ci meraviglia. A me meraviglia quando me lo ricordo, ai miei detenuti li meraviglia per la prima volta perché non l'avevano mai incontrato. Ma ogni volta, e questa è una delle, diciamo, cose che ho estratto dalle mie stesse lezioni, che ho imparato dalle mie lezioni, ogni volta è la prima volta. Cioè, non c'è da fare. La caratteristica dell'esperienza estetica è quella che si ripete ogni volta da capo, anzi, ogni volta con una nuova verginità, ma una verginità di, come dire, superiore, cioè ogni volta è una verginità ancora più vergine e che quindi è ancora più lieta di essere deplorata, di essere perduta. Cioè, quindi alla quinta volta che leggi quel certo libro, godi ancora di più. Dice, strano, perché dovrei godere sempre di meno, no? Se è vera la legge che dice una cosa già fatta, già consumata, già logorata, invece questa cosa aumenta. Allora, se questo è vero, allora è vero che stai imparando, è vero che stai accorgendoti, è vero che per sapere quello che pensi lo devi vedere, perché altrimenti non lo sai. E dici, appunto, questa è una cosa interessante, forse non sono d'accordo, cioè forse non sono d'accordo, ma è interessante. Questo a me talvolta, a proposito di quello che diceva Veronese all'inizio sul fatto del dire che io non voglio persuadere gli altri, li lascio essere della loro opinione, però vorrei avviare, io questa espressione l'ho presa dalla Repubblica di Platone, non so se l'ho intesa bene, quindi anche qui si potrebbe trattare di un uso improprio, di un fraintendimento, di quella cosa che in greco si chiama epistrofe, che tradotto letteralmente è volgere l'anima in direzione opposta. Non perché debbano i lettori volgere l'anima nella direzione opposta di quello che dico io, ma volgere la loro anima in direzione opposta da quello che pensavano loro prima. Quindi non è che loro potrebbero anche venire verso di me volgendosi dalla direzione dove guardavano prima loro, oppure il contrario, ma intanto questo movimento si è avviato. Ecco, quella che dicevo il vero lampo della lezione, e io poi parlo di lezione nell'introduzione anche nelle lezioni non deliberatamente date come tali, cioè quando qualcuno ci parla e ci dice qualcosa, oppure vediamo un uomo che soccorre un altro per la strada, o invece non lo soccorre o lo abbandona, riceviamo una lezione, la sua lezione in senso più ampio, no? E io posso dire di aver ricevuto molte lezioni involontarie, oblique. Ecco, lì si è avviato il mio movimento verso qualcosa, verso, in alcuni casi, il rifiuto, la contestazione, il rigetto. Io dico nell'introduzione che si impara imparando, ma si impara anche rifiutando di imparare, si impara anche recalcitrando dall'insegnamento. Questo gli insegnanti non se ne accorgono, e i genitori ancora di meno, che molte volte la vera lezione è stata comunque data, è stata data proprio quando è stata rifiutata, proprio quando è stata contestata, non per amore di ribellismo, ma comunque questo rivolgimento dell'anima è iniziato. Può essere molto pericoloso questo rivolgimento, infatti l'idea è che poi con la cultura, con i libri, ci si salvi, si diventi migliori. Io questo l'ho sempre assolutamente, cioè, lo trovo incomprensibile, cioè, perché? Cioè, alcuni degli uomini più violenti e corrotti di tutti i tempi erano uomini anche molto colti, e quindi evidentemente non è provato che questo movimento dell'anima poi porti a cose buone, a cose positive. Una cosa che ancora voglio dire su quello che prima ha detto Sandro, che mi è venuto in mente anche adesso, cioè il libro è uscito, è pubblicato, tutto quanto, però ho capito adesso quando lui parlava, che in effetti il grande lavoro del dopo averle date, dopo averle trascritte, poi nel fare il libro, è che quelle che avevo fatto erano lezioni ai dottorandi di Tor Vergata, ma quelle che finirono nel libro, a chi erano rivolte, a chi le stavo dando? E soprattutto avevo voglia di dare lezioni io a, non so, lettori, ma i lettori vogliono leggere, mica vogliono, anche perché poi uno si può anche sentire un po' truffato in quanto lettore se pensa che sono proprio delle lezioni, così poi imparo, non lo so, a fare i nodi come nei veri manuali, no? Perché ci sono poi dei libri che sono delle vere lezioni, come costruire un aereo in casa, e lì ci sono tutte le istruzioni precise, mentre io in realtà qui non dico, non do nessuna istruzione precisa su come si scrivono i libri o su come si pubblicano, do delle indicazioni molto generali. Quindi da una parte dicevo, se avevo poi così voglia di dare lezioni a qualcuno, e la mia risposta era no, non ce l'ho. A me piace dare lezioni ai miei studenti, non ai miei lettori. Anzi, una delle cose che rimprovero di più in generale alla letteratura italiana, agli scrittori italiani, che invece molto spesso sono proprio pedagogici, cioè ti stanno a dire quello che devi pensare, che devi credere. Penso soprattutto a questo piccolo capitoletto a parte che ho voluto scrivere per, anche qui per definitivamente cavare un'idea dal buco, la caratteristica del giornalismo italiano, no? Cioè per anni mi chiedevo quale fosse la caratteristica tipica del giornalista italiano, del giornalismo italiano, del programma giornalistico italiano televisivo, e dicevo, ma perché poi c'è questa grande differenza con il mondo anglosassone, che io ho abbastanza frequentato per vedere come invece lì funziona il giornalismo tutto in un altro modo, e sempre veniva tirato fuori il criterio della professionalità, come a dire, quelli sono professionali, noi no. Ma non era questo, è anche questo, perché lì per esempio se tu scrivi, io, a me è successo, lo porto come esempio, di pubblicare degli articoli mentre stavo in Afghanistan per il Corriere della Sera, io mandavo gli articoli e loro li pubblicavano, l'unica volta che mi hanno cambiato qualcosa, io descrivevo una giornata passata insieme a degli sminatori che stavano bonificando dei campi pieni di bombe, pieni di queste cluster bombe, e facevano esplodere, e a un certo punto, per dire, mi sembrava di rendere appunto narrativamente un po' la tensione, la paura di questa giornata con 50 gradi, con la casacca di piombo e tutto quanto, il fatto che forse era una stupidaggine, però mi sembrava che rendesse l'idea che nel momento in cui la miccia accesa andava lentamente verso la bomba e quindi prendeva circa 60 secondi, uno doveva andare a nascondersi dietro un muro di terra per sicurezza e anche per evitare le vibrazioni, e io avevo scritto nel mio articolo che avevo avuto bisogno di pisciare un po', perché faceva caldo, un po' perché avevo paura, un po' per tutto, un po' perché erano 5 ore e stavamo lì. Questo Corriere della Sera me l'ha cancellato, perché la cosa di uno che sta, allora nel mio articolo scrivevo, non posso però provarci, perché se provo a cominciare a urinare e scoppia la bomba, poi per tutta la vita non riuscirò mai più a urinare, a fare pipì nella mente. Questo Corriere della Sera, moralisticamente, me l'ha cassato, ma no, questo è i nostri lettori, e dopo non importa tanto quello che mi ha. Lo stesso articolo è stato pubblicato dal Washington Post, cioè uno di questi articoli, non quello è stato pubblicato perché era piaciuto, l'avevano letto, l'avevano tradotto, e quelli del Washington Post mi hanno mandato una scheda con 20 domande di fact-checking, dove ogni singola cosa, luogo, persona, data, doveva essere verificato. Io dovevo essere sicuro al 100% che quella sera che io fossi in Afghanistan o in Iraq è quasi la stessa cosa. Invece quelli là volevano che tutto quello che venisse pubblicato fosse, se non vero, perché nessuno dava garanzia. Allora ho capito che c'era qualcosa in ballo, no? Ma non era la professionalità, non è che i primi fossero sciatti e i secondi invece, no, è che ai secondi interessava la verità dei fatti, agli altri interessava l'effetto commovente della storia che io raccontavo, cioè interessava commuovere, interessava muovere, interessava portare i lettori da qualche parte. La radice dunque è retorica del giornalismo italiano, la radice letteraria, che fa sì che noi consideriamo da sempre grandi giornalisti dei grandi persuasori, cioè gente che ti convince che il comunismo è buono o che il comunismo è un male assoluto, o che posso portare, cioè, al posto di comunismo posso mettere nomi o partiti, cioè il grande zelista, il grande moralista, il grande scrittore di fondi che dice al suo lettore quello che il lettore deve pensare, in sostanza, non quello che è successo, ma quello che lui deve pensare. Allora, questa cosa qua, cosa c'entra con le lezioni? C'entra perché la lezione ti permette, come c'entra qui in questo momento? Niente, ma la dico. Allora, mentre la dico, la fondo, e questo è quella paraculata dell'autofiction, che quando l'hanno capita un po' in tanti, che nell'autofiction, siccome sei te che parli, e parli abbastanza liberamente, ci puoi mettere dentro qualsiasi cosa, ci puoi mettere dentro te stesso, i tuoi amici, le cose vere, le cose false, le letture fatte, le impressioni ricevute. Se fosse possibile ci potresti mettere pure le fotografie scattate, cioè una specie di ipertesto. Che alla fine si legge, perché si legge? E non si sa, questo è il. Su cosa si legge questa cosa non lo so, però appunto da questo adesso mi sono perso, per cui l'ultima cosa forse da dire è questa cosa qua. Che la questione dell'argomento, sì, la questione del cosa uno trova, no? Quando getta questa rete, e effettivamente è un po' come quando, non so se sia davvero, ma nei film c'è sempre, quando aprono la pancia dello squalo c'è dentro la targa dell'automobile, cioè tu pensavi di catturare una cosa e ne trovi una che non ti aspettavi. Questa io penso che sia sicuramente al 100%, ne sono convinto, la vera radice, la vera bellezza, l'eventuale cosa interessante che uno trova nel cosiddetto saggismo. Il saggismo, la saggistica, non solo tanto parlare di un argomento, ma cercare un argomento, cioè trovarlo questo argomento, scoprire qual è l'argomento. Può darsi che sia la targa dell'automobile, non il grande pesce che tu hai catturato, può darsi che strada facendo, nelle tue ricerche tu ti imbatti, cioè la ricerca si muove un po', come dire, come il rabdomante, cercando di andare a trovare l'acqua, ma non sa dove la troverà. Può trovarla nella vita di Leopardi, può trovarla nella vita di tua nonna, e non è detto in partenza quale sarà l'argomento. Cioè, lo spirito della ricerca è innanzitutto stabilire qual è l'argomento della ricerca stessa. E io penso anche, per questo mi metto insieme, che sia anche una caratteristica della narrativa. Cioè, e lo vedo e lo verifico in tantissimi libri, alcuni dei quali cito in queste lezioni, dove si capisce che l'autore ha trovato il suo argomento, il suo vero argomento, non quello che pensava di avere all'inizio, strada facendo, l'ha trovato dopo 100 pagine, dopo 200 pagine. Certe volte leggo dei libri di alcuni autori che sono ancora convinti di aver scritto di una cosa e non si sono accorti che hanno scritto di un'altra. Com'è poi di tutti noi parliamo di qualcosa e quelli che ci ascoltano capiscono di cosa stiamo parlando. Noi siamo convinti di parlare dei nostri problemi, non so, economici, ma stiamo parlando di un'altra cosa. I lettori, gli ascoltatori sono molto più, perché non sono coinvolti. Allora, anche nei romanzi, anche nella scrittura creativa, diciamo così, l'oggetto che si va cercando è talvolta ignoto, o meglio, forse la parola ignoto è sbagliata, perché se è totalmente ignoto, secondo me è difficile arrivare a qualcosa, anche per capirsi meglio. È molto difficile incamminarsi alla ricerca di qualcosa che è del tutto ignorata. Noi questa cosa dobbiamo averla intravista, dobbiamo averla vista anche una volta in sogno, cioè non ci si può innamorare di chi non si è mai visto una volta. Si può aver visto forse una piccola fotografia, una piccola immagine sbiadita, si può aver sentito il nome di quella persona, una traccia deve essere già in noi. Allora, e qui chiudo, ho utilizzato, come spesso ho fatto in questo libro, utilizzando le cose che avevo letto il giorno prima, insomma, no? Proprio per questa idea improvvisativa, ho utilizzato una formula che ho trovato nel libro, difficilissimo per me, un'esperienza esaltante di leggerlo, proprio perché è quasi incomprensibile, di Calasso, sui Brahmana, sul sacrificio in India, dove a un certo punto, tra le pieghe di mille discorsi profondissimi, si diceva, a proposito del luogo del sacrificio, cioè dov'è che deve essere compiuto, qual è il luogo specifico, se non è un tempio, e la cosa bella è che non è mai un tempio, quindi non è mai il luogo deputato, anche questo secondo me vale per la letteratura, i luoghi deputati non stanno mai nei posti istituzionali della letteratura, no? Stanno sempre da un'altra parte, ma qual è questa parte, qual è questo luogo? Allora, con la solita formula sibillina, ma per me perfettamente calzante, l'indicazione dei Brahmana era: scegli il vicino del lontano e il lontano del vicino. Allora, come dire, la classica, formula che dice tutto e non dice nulla. No, invece è estremamente precisa, se la applichiamo alla scelta dell'argomento di cui la letteratura tratta, il tuo romanzo, il tuo saggio, quello che è la tua poesia. Tu devi scegliere qualcosa che non ti sia completamente estraneo, sconosciuto, quindi che è vicino a te, ma è la cosa più lontana del vicino, cioè tra le cose che ti sono vicine è quella che tu conosci di meno, che ti sta più lontana, e tra le cose esterne a te è però la più vicina, cioè quindi scegli il punto dove sarà attivata la tua ricerca, perché tu sei prima interessato a sapere questa cosa che non sai, quindi ti porterai dietro eventualmente i lettori, perché sei tu il primo che non la conosce, da cui il discorso che faceva Veronesi prima sul fatto che uno poi quando le fa, allora poi le ha imparate. Quindi tu sei il primo a guidare il gruppo che va alla ricerca di questo luogo, ma deve essere tra le cose sconosciute quella a te più nota, quella a te più vicina. Quindi, allora, quando ti dico, ma perché hai scritto di questo, no? Piuttosto di quest'altro? Questo se lo applico a tutti i libri che vedo, dico, vedi che in effetti in quelli riusciti, in quelli non riusciti si vede o era troppo vicino, o era troppo lontano, o non ne sapeva troppo, o ne sapeva troppo poco. Per esempio, non so se Veronesi sia d'accordo su questo, io sono incapace, per quanto scriva spesso di cose realmente accadute, sono incapace di scrivere storie che sono già complete, che sono già fatte e finite, dove già si sa tutto e si tratta solo di scrivere. Io non sono capace perché mi devo, come dire, mettere in movimento per trovare quello che già c'è, che già so. Cioè io l'ho già vista quella cosa, l'ho già per intero saputa. Se non posso io sapere qualcosa d'altro, che non vuol dire aggiungerci, ma semplicemente proprio cercare i luoghi d'ombra. Quindi nei libri riusciti io invece vedo che c'è stata una progressione nell'autore, cioè l'autore stesso che ha imparato, oppure non ha imparato e sonnambulicamente ha scritto un libro, perché talvolta succede, io sono convinto che esistano dei libri i cui autori non sono pienamente consapevoli di quello che hanno fatto, nel senso che hanno fatto qualche cosa che era talmente diverso o superiore o comunque rivoluzionario rispetto alla all'intenzione, quello che io qui chiudo, con cui polemizzo di più in questo libro è proprio l'idea dell'intenzionalità. L'intenzionalità della scrittura è molto importante in quanto a forza propulsiva, psicologica, individuale. Io posso scrivere perché voglio vendicarmi, perché sono un esule tradito dalla propria patria, perché devo riscattarmi, perché voglio il denaro, la gloria, voglio che gli altri mi tirino fuori dal buco in cui mi trovo. Le ragioni per scrivere sono molteplici e talvolta anche quelle moralmente discutibili possono essere produttive. Io amo molto lo trovo una grande verità, l'aforisma di Karl Kraus che diceva l'odio deve essere produttivo, altrimenti tanto vale amare. Cioè, può anche essere scrivere perché odio qualcuno, ma se però poi mi fai un capolavoro, io te lo passo l'odio, che fra l'altro sono convinto che gran bei pezzi di letteratura italiana e non solo siano stati scritti sull'onda del risentimento e dell'odio. Però poi dopo, è quello? Ti sei vendicato? Hai ottenuto quello che volevi? No, hai ottenuto un'altra cosa. Cioè, l'eterogenesi dei fini nella letteratura è matematica, è una cosa che accade continuamente. Si comincia con un'idea, si comincia volendo scrivere di Charles Bovary e finisci che invece scrivi di Madame Bovary. Cominci che scrivi come succede nei demoni di un personaggio di Erkovensky e poi ti accorgi che da 200 pagine ti stava a te Dostoevskij talmente antipatico che lo hai lentamente accantonato ed è uscito fuori Stavrogin, che anche lui è un bastardo ma è molto più affascinante, quindi affascina chi? Non il lettore, quindi non si tratta della adesso faccio un personaggio che così piace di più, no, piaceva di più a Dostoevskij, era lui che lo amava, mentre lui dispettiva quell'altro. Allora, in questa oscillazione sta questo apprendimento, no? questo fatto che impari da quello che stai facendo, e per me la letteratura è fare.
La serata è testata dai terremoti, dal tutto tempo, dalle feste che si avvicinano, perché questa sala è dedicata proprio in pieno, come sempre succede. Ringrazio tanto gli autori che sono qui. Vorrei chiedere a Sandro Veronesi se ha già presentato delle rade altrove. Come l'ho detto.
Presentare o presentare, se volete l'esclusiva, si deve andare un po' dopo. Però non è che uno lo presenta una volta sola.
Ma l'ha presentato a Firenze?
A Firenze ho presentato in libreria il giorno che usciva, alla Rete.
Allora, grazie di essere venuti, ritornate prestissimo, buone vacanze, ci rivediamo quando ci rivediamo. Perfetto, 7 gennaio. Grazie.